Certo, di fronte a un testo così ci si trova piuttosto spiazzati, e nel senso che, almeno per quanto mi riguarda, ci si trova molto inadempienti, molto colti in buca, molto, non dico accusati, ma certo toccati nell'intimo. E quindi la conseguenza più immediata che mi è venuta in mente è quella che il versetto 35 definisce come noi siamo quei ingrati e malvagi. E quindi siamo noi quelli a cui l'Altissimo vuole bene e verso i quali l'Altissimo è buono, perché sì, è così. E poi l'assurdo, se si può dire, è che essendo proprio noi ingrati e malvagi, è a noi che viene rivolta l'invito, l'appello, il comando: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ma anche l'altro imperativo e tutti gli imperativi contenuti in questo testo, è proprio a noi che viene detta questa cosa qui. Siccome non lo siamo, di essere riconoscenti, di amare, di prestare, eccetera, eccetera, è a noi che viene detta questa cosa qui, confidando nel fatto che il Signore ci vuole bene, ecco. Ma proprio perché sappiamo che cosa vuol dire, insomma, cerchiamo di sapere che cosa vuol dire, che ci dice una roba simile.
Il parallelo di Matteo, il discorso della montagna, e queste affermazioni si inquadrano anche nel fatto che Gesù dice: vi è stato detto così, ma io vi dico. Ecco, quindi è forse un passaggio specifico nel quale, forse unico anche, nel quale il Signore corregge la parola di Dio del Primo Testamento. Ed è l'unica eccezione, diciamo, che si può dare al fatto che venga corretta la parola di Dio, cioè se soltanto Lui lo può fare. Io interpreto in questo senso questo ma che apre il testo di oggi, ma a voi che ascoltate io dico, forse è una traccia di questa grande correzione che il Signore fa alla parola di Dio che lo precede. E nei passaggi molteplici dove si parla di gratitudine, mi pare che si perda un po' la parola della grazia, cioè si parla appunto di grazia, e quindi questo amore spinto alle estreme conseguenze, che anche nei confronti di chi è contrario, è l'occasione per immettere nel nostro mondo la grazia, che ed è appunto quello che sostanzialmente quello che ha portato il nostro Signore Gesù, insomma, portare il dono di Dio, la grazia, ecco. Quindi la grande preziosità che là e quando è richiesta e ci è dato soprattutto di obbedire a queste indicazioni del Signore, si dà un'immissione di grazia nel mondo, ecco, sulla stessa onda di quanto ha fatto il Signore Gesù. Quindi la grande preziosità di questo, ecco, questo tipo di amore mi sembra poi questo, insomma.
In effetti, così può sembrare che ci sia una specie di svolta in questo discorso perché eravamo rimasti che la folla di questi discepoli era una folla, diciamo, di gente bisognosa, per usare le parole che usa il testo oggi, di peccatori. No? Quelli che si, quindi quelli che tipicamente si comportano come c'è scritto qui che si comportano i peccatori. Quindi il Signore si sta rivolgendo a una specie di, invece a una specie di elite, di gente super che fa queste robe, no? Questo non ha senso. La cosa si capisce se appunto se si pensa che il tema qui è appunto la sua grazia, che questo annuncio del regno, no, in qualche modo il teatro delle operazioni di questa venuta del regno è il nostro cuore. No? Quindi è dentro di noi che deve succedere questo cambiamento così forte, cambiamento che non può in nessun modo affidarsi alle nostre forze. Il Signore chiede in qualche modo appunto di assomigliare a Lui, di diventare figli dell'Altissimo, no? Anche questa parola figlio ovviamente aiuta a capire, no, un atteggiamento, il modo giusto per ascoltare queste cose di gente che, no, ha bisogno che il Padre intervenga nella sua vita e venga a cambiare il nostro cuore, insomma.
Ma quello che mi ha così colpito in modo particolare mi sembra che sia questo fare, quindi questa grande azione da svolgere, e quindi sembra appunto che siamo chiamati ad essere molto, molto attivi. E d'altra parte invece a non pensare come dire, a quello che è questo ricambio. Quindi il fatto di fare una cosa perché appunto poi ne succede un'altra. E quindi questa cosa viene vista come un impedimento, come qualcosa che blocca, che magari appunto non fa fare, perché se mi sto a calcolare cosa succede, bla bla bla, poi alla fine magari le energie che dovrebbero essere date per fare poi vengono sprecate appunto in questo calcolo, in questa ottimizzazione, eccetera. Mentre appunto il messaggio mi sembra che quello che ci viene chiesto è questa grande azione proprio in quanto tale.
Gesù è disceso dal monte e la gente che è convenuta è gente che è convenuta per ascoltarlo e per essere salvato da lui. Però già ieri e oggi ancora di più è messa in evidenza che non tutti imparano quello che lui dice. Ieri si è rivolto infatti ai discepoli, coloro che vanno ad imparare, che imparano. Oggi insiste sull'ascolto, eppure tutti quelli che erano nel piano erano andati per ascoltarlo. Probabilmente non a tutti è dato il dono dell'ascolto, a tutti e dato l'orecchio per ascoltare la parola di Gesù. E oggi lo dimostrano le parole che dice Gesù. A chi ha questo orecchio è chiesto qualcosa di più. Chiaramente è difficile fare le cose che vengono richieste oggi da Gesù, eppure lui dice a voi che ascoltate, e questa è un'opera, è una grazia. Sicuramente è una grazia che non appartiene a noi, ma che ci viene donata quando ci mettiamo nell'ascolto di Gesù e riusciamo ad accettare di seguirlo, perché quello che chiede Gesù è quello che lui stesso fa. Lui ci chiede di essere suoi imitatori. Non è chiaro adesso, però lui è diretto alla morte di croce, è diretto a dare la sua vita per gli altri, ed è la massima espressione di questo ascolto. E non a tutti è dato di seguirlo. È una grazia che viene da Dio, da Gesù, e dobbiamo chiederla.
Il passo di oggi inizia con le parole «Ma a voi che ascoltate dico», che sembrano collegate al versetto precedente, il versetto 26. Guai quando gli uomini, tutti gli uomini, diranno bene di voi, secondo le loro opere, infatti, facevano i loro padri verso i falsi profeti. Dunque, Gesù istituisce evidentemente un rapporto tra i suoi discepoli e i profeti dell'Antico Testamento. I padri delle generazioni precedenti non sono colpevoli per il fatto di avere dato ascolto. Il problema è che le persone che ascoltavano erano false, erano falsi profeti. Il problema del non ascolto non è dei padri, ma dei profeti, i quali non ascoltano la parola e se ne inventano di loro, fanno dei discorsi che non vengono da Dio. Dunque Gesù sta dicendo: voi siete i nuovi profeti se ascoltate quello che vi dico. E in particolare quello che dice oggi è: amate i vostri nemici. È ripetuto due volte e nel tratto che abbiamo ascoltato, facendo così, cioè amando i nemici, sarete figli dell'Altissimo. Ora, questa espressione figli dell'Altissimo mi sembra particolarmente importante nel Vangelo di Luca, perché è la prima che definisce Gesù nell'annuncio dell'angelo a Maria. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e invece qui viene attribuita, applicata ai discepoli che si ascoltano e fanno quello che Gesù dice, diventeranno figli dell'Altissimo. Ora nel Vangelo di Luca ci sono molte espressioni estremamente suggestive che dicono il legame particolare tra i discepoli e Dio.
attraverso espressioni che sono anche molto diverse. Ne abbiamo già trovata una, Gesù parlando dei suoi discepoli dice che sono i figli delle nozze, ma per esempio quando manda i discepoli, i dodici e poi i 72 a portare la pace nelle case, e parla della presenza nelle case di un figlio della pace, figli delle nozze, figlio della pace. Più avanti parla dei figli della luce, contrapposti ai figli di questo mondo. Molto bello, al capitolo 20 parla dei figli della risurrezione, cioè sono figli di Dio perché sono figli della risurrezione. L'evento della risurrezione è un evento generativo che mette i discepoli nella condizione filiale. Quindi la conclusione è proprio quella che dice Pietro negli Atti degli Apostoli in 3:25: voi siete i figli dei profeti.